dove va Gesù? Come chiudeva il Vangelo? Gesù ha detto: io vado al Padre. Io vado al Padre. E sapete quando ha detto queste parole Gesù? Nella ultima cena. Uno dice: come? Siamo già alla quinta domenica di Pasqua e ancora ritorniamo all'ultima cena. Certo, il Vangelo ci fa tornare là, nel momento in cui Gesù sta come salutando i suoi. Ecco perché indica anche la destinazione. Dove sta andando Gesù? Sta andando al Padre. Io vado al Padre. È chiaro che di fronte a questa prospettiva i discepoli sono un po' rattristati. Perché? Perché è il momento in cui Gesù dice: io me ne vado. E sappiamo che ogni addio è sempre anche un po' triste. Perché? Perché non vediamo più quella persona, perché non potremo più usufruire della sua vicinanza, della sua compagnia, del suo volto. Ecco perché Gesù, proprio partendo dal Vangelo di quest'oggi, diceva che lui va ma non ci lascia soli. Io non vi lascio soli. E quindi questo vale anche per noi oggi, certamente. Gesù in carne ed ossa fisicamente non lo vediamo se non nei segni eucaristici, però lui ci ha dato questa rassicurazione: io non vi lascio soli. Quindi potremmo dire: viviamo anche il nostro tempo sapendo che il Signore c'è, è con noi, io non vi lascio soli. E allora in quella che è la comunità, in quella che è la Chiesa, come si tratta di vivere questo tempo? Gesù va al Padre, non ci lascia soli, lui c'è. Si tratta di vivere proprio nella dimensione di quell'amore, di quel comandamento che Gesù ci ha affidato e che un po' era espresso nella prima lettura. Se avete stati attenti alla prima lettura, gli Atti degli Apostoli, è quel libro che noi stiamo leggendo proprio nel tempo di Pasqua. Perché? Perché la liturgia ci dice: alla luce della Pasqua, guardate anche voi oggi ciò che avveniva 2000 anni fa, dopo che Gesù era morto, risorto. Cosa hanno fatto i primi cristiani? La prima comunità, quella che chiamiamo la comunità delle origini, ha vissuto certo tante realtà, ha vissuto tanta attesa, tanta speranza, tanta gioia, ha vissuto anche momenti di dubbio, momenti di sconforto, addirittura, ci ha detto la prima lettura, motivi di tensione. Cosa vuol dire tensione? Un po' di crisi che entra nella relazione, nei rapporti, nello stare insieme. È chiaro che quando noi viviamo insieme agli altri ci sono tante belle possibilità, ma a volte nascono anche delle frizioni, nascono dei problemi. Così anche nella prima comunità. Cosa succede? Che cominciano a diventare cristiani persone di popoli diversi e la prima lettura ci diceva: i cristiani che provenivano dalla Grecia di lingua greca si lamentano con quelli degli ebrei, con gli ebrei, e dicono: voi fate delle preferenze. Perché? Perché trattate meglio le vostre vedove rispetto alle nostre. Fate delle preferenze, potremmo dire, a volte magari anche nelle nostre famiglie, noi lo diciamo. Io so che tra fratelli e sorelle a volte si dice: ma tua mamma preferisce mia sorella. Avviene questo? No? No, non ci credo. Ah, è così. Le mamme lo dicono però. A volte magari dal momento che vediamo che a noi lasciano fare qualcosa o no, e così alla sorella, al fratello, eccetera, arriviamo anche a dire: non è giusto, perché mia sorella può fare tutto e io no? Perché a mio fratello hai lasciato fare questa cosa e a me no? Magari diciamo ci sono delle preferenze, ma i genitori fanno le preferenze? E gli insegnanti? Ah, gli insegnanti siete più convinti? Terribili! Ah, sì! Non facciamo nomi qui, non facciamo nomi in assemblea. No, allora, ognuno di noi è diverso e quindi quelle che a noi sembrano preferenze significa che gli insegnanti, i genitori, eccetera, sono proprio attenti a uno per uno. Perché? Perché non tutti vanno trattati allo stesso modo. Se uno riesce meglio in una cosa, è chiaro che magari l'insegnante, il genitore, eccetera, sorvola e è più attento a chi fa più fatica in quel momento. Quindi quelli che a volte mi sembrano preferenti, significa che dietro c'è l'attenzione a uno per uno. Perché è vero che ad esempio anche in una famiglia i figli sono tutti figli, ma tutti diversi. Non è vero? E quindi il genitore saggio sa che per un figlio non è d'accordo il microfono, che per un figlio va bene così, per un altro va bene così. Allora, comunque anche lì nella comunità delle origini c'era un po' questa idea che anche voi avete manifestato. Ci sono delle preferenze. Allora, questa lamentela viene portata agli apostoli, ai 12, e loro dicono dobbiamo affrontare un problema. Ecco allora che già qui abbiamo un primo criterio importante. Quando ci sono delle tensioni, delle frizioni, dei problemi, bisogna parlarne. Bisogna parlarne. A volte invece noi preferiamo magari fare finta di niente, far silenzio, dire ci penserà il tempo. No, bisogna cominciare a parlarne. I discepoli, gli apostoli, si riuniscono e guardano in faccia il problema e cercano anche una soluzione. E la soluzione che trovano qual è? Davanti c'è, cosa c'è sul punto? C'è l'attenzione alla parola di Dio, alla preghiera, e poi anche il preparare il cibo, perché poi veniamo a sapere dalla prima lettura che il problema è relativo alla distribuzione del cibo, che veniva dato il cibo alle vedove ebree e non a quelle greche, a quelle di estrazione greca. Quindi com'è che decidono di risolvere il problema? Allora, se io vi dico tutti quei nomi che avete sentito nella prima lettura, sono i primi sette, qualcuno se lo sa, i non discepoli, gli apostoli fanno il loro, ma poi ci sono i primi sette uomini pieni di Spirito Santo, ai quali vengono imposte le mani, come noi domenica scorsa l'imposizione delle mani ai 32 amici della Cresima. E questi sono i primi sette diaconi della Chiesa. Diacono vuol dire servitore, vuol dire colui che vive così la dimensione dell'amore, della carità, del comandamento, proprio anche in modo concreto, spicciolo. Allora gli apostoli dicono, noi non possiamo tralasciare la parola di Dio per metterci a far da mangiare, per metterci i fornelli, eccetera. No, perché questo non sia importante, ma perché bisogna sempre non dimenticare la sorgente, che è proprio la parola, che ti fa poi far da mangiare, essere attento all'altro e di seguito. Quindi cerchiamo tra noi sette uomini pieni di Spirito Santo, stimati nella comunità, eccetera, ai quali affideremo questo compito. E scelgono i primi sette diaconi. Ditemi i nomi di questi primi sette diaconi. Filippo, Stefano, Nicola, Nicanore, Timone, Parmenas, Procoro. Sono i primi sette, guardate che bei sette nomi, i primi sette diaconi della Chiesa di tutti i tempi. Pensate che noi a Bergamo, attualmente, insieme ai diaconi permanenti, abbiamo poi sette diaconi che diventeranno preti il giorno più o meno in cui noi qui faremo la prima comunione, tra 15 giorni. Sette nuovi sacerdoti, per fortuna, per la Chiesa di Bergamo. L'anno scorso ce n'erano stati quanti? Zero. In un Bergamo. Guardate che siamo alla frutta anche noi. Darsi da fare, ragazzi, qualcuno che si chiede, io, per il Signore, posso mettermi a disposizione? Dite di sì, bisogna farlo però. Non solo io che ho 40 anni, ma anche voi, che ne avete un po' meno. Mettersi a disposizione, imporremo anche noi le mani su questi, volentieri, imporremo le mani. Filippo, Nicola, Stefano, Parmenà, se ne di seguito. Allora, come si fa a vivere? Era questo il punto di partenza. Nel tempo in cui ci viene dato appunto questa terra, in attesa, io vado al Padre, ci ha detto Gesù. Ecco, qui viviamo la dimensione del servizio, della carità, il comandamento dell'amore, in quell'edificio spirituale che Pietro ricordava nella seconda lettura, è costituito da voi che siete le pietre vive. Le pietre vive. Avete mai visto una pietra viva? Eppure Pietro ha parlato di una pietra viva. Se ti arriva sulla testa una pietra, quella è una pietra viva, che fa secco te. Però pietra viva vuol dire, nella comunità, tu sei una pietra che costruisce l'edificio, ma sei vivo. Perché vivo? Perché sprizzi gioia, perché dai speranza, perché vivi la carità, perché vivi il servizio, perché diffondi la parola. Noi non possiamo tralasciare la parola di Dio. Il fondamento è quello. Poi l'edificio viene su, ma non possiamo trascurare la parola. Ecco allora che in questo edificio, che è la comunità, noi dobbiamo davvero partire sempre dalla sorgente, per essere poi al servizio degli uni degli altri, come pietre vive, nello stile della diaconia, del servizio. E magari davvero anche noi ragazzi, voi ragazzi, provate adesso a domandarvi nel silenzio: e io della mia vita? E io posso dare tempo, cuore, energia, passione per questa parola? Preghiamo perché anche tra noi ancora continui questa seminazione.